Il mio compito questo pomeriggio è quello di parlare di una chiesa missionale, una chiesa in missione, ma l'effetto non tanto di missione estere, ma piuttosto essere una chiesa che ha missione nella propria comunità, nella propria città, paese, eccetera, quali che siano le circostanze in cui vi troviate. Un missiologo che si chiama Wilbur Schenck, qualche anno fa disse questo: fare missione nell'Occidente dobbiamo diventare estranei nella nostra propria società di nuovo. Un'idea curiosa: dobbiamo diventare estranei nella propria società di nuovo, cioè dobbiamo cominciare a guardare le nostre società con occhi nuovi, come se fossimo alieni alla cultura. Infatti, quando noi cerchiamo fondatori di chiese per centri urbani, il profile più bello che abbiamo per iniziare è qualcuno che è cresciuto nella cultura, poi l'ha lasciata per un po' di tempo per studiare, come uomo d'affari, poi torna nella propria cultura. E quando torna questa persona, in genere la persona che ritorna vede la cultura di provenienza diversa da come l'aveva visto prima, vede cose positive e negative. Sono persone a questo punto critiche della propria cultura. Questo è essenzialmente ciò che è successo a un certo Leslie Newbegin, un britannico missionario all'India, poi rientrato in Gran Bretagna negli anni 60, 50, e quando tornò è rimasto stupito e ha cominciato a rendersi conto che per fare il ministro, diciamo, in Inghilterra, ha dovuto contestualizzare nel modo in cui aveva già fatto in India, perché si è reso conto che nel frattempo la Gran Bretagna non era più una nazione cristiana, se lo fosse già stata prima. Così ha visto con occhi nuovi Gran Bretagna, con un nuovo approccio, in un senso, in questi semi del pensiero di Newbegin, questo missiologo, e questa cosa missionale comincia a essere usata, perché lui ha cominciato a far pensare agli altri riguardo alla propria cultura, in particolare riguardo all'Europa. Non fino agli anni 60 che degli europei cominciarono a parlare di Europa come un terreno missionario. Prima si offendevano: missionari li mandiamo in Africa, li mandiamo in India, in Sud America, non qui in Europa. Noi siamo una nazione cristiana, continente cristiano. Ovviamente la notizia non è una notizia per nessuno: l'Europa non è più cristiana, ma di nuovo, se fosse mai stata. Per cui voglio trattare questo tema oggi, ma credo che la chiave per cominciare a pensare alla natura missionaria della Chiesa è renderci conto di questa cosa di base: noi ci troviamo in una cultura che non è cristiana per niente. Forse ci sono influenze cristiane, ma non è cristiana. Abbiamo bisogno di vederci come, e come dire, pellegrini, per dire, coloro che soggiornano, che qualcuno abbia coniato. In Primo Pietro invece 2 abbiamo questo concetto: dobbiamo essere qui come pellegrini, coloro che soggiornano in questo mondo, noi cristiani. Voglio esplorare un po' questo concetto. Prima di arrivare lì, parlo del termine missionale. Missionale viene usato in tante persone, in tanti modi. In un certo senso non mi importa tanto di cercare di convincervi di una determinata definizione di missionale. Non mi interessa combattere qui. Quello che mi interessa è almeno dire a voi come il modo in cui noi useremo missionale. Poi parleremo in riferimento a questo. Una chiesa missionale, dal nostro punto di vista, è una chiesa che non è soltanto evangelistica, non solo ha programmi per l'evangelizzazione o modi per aiutare la comunità, ma una chiesa che prende una postura rispetto alla comunità in cui esiste, dove, che la circonda. Spiego qui: una chiesa missionale è una chiesa che sta nella comunità, della comunità, e a favore della comunità, in la comunità, nella comunità nel senso che sta lì geograficamente, lì fisicamente, composta di persone da quella società, dalla gente che vive in quella zona, e poi è della comunità nel senso che rispecchia la cultura di quella comunità e interagisce con il modo in cui quella comunità pensa, la narrativa culturale che sta in quella comunità e fuori della comunità, anche nel senso che quella chiesa in realtà predica il Vangelo, ma poi serve a prendersi cura della comunità, a migliorare quella comunità. Qualche anno fa c'era una situazione in cui Redeemer Presbyterian Church a New York, che voleva fondare la sua prima chiesa in New York, ha determinato di farlo a Greenwich Village. Non so se sapete di questo posto, era un posto di intellettuali, poeti, filosofi, musicisti, eccetera. Bob Dylan, era di qui, loro abitavano lì, in questo Greenwich Village. Non è così più. In questo punto, comunque, è un posto più caro in New York da vivere, per cui è inabitata da persone che hanno più di 65 anni, sono omosessuali, cioè elitari culturalmente, più di 60 anni, che sono architetti molto benestanti. E resiste il Vangelo, ma Redentori, questa chiesa, ha deciso, è un posto strategico per fondare una chiesa, così c'era un modo non scientifico per decidere. Hanno visto degli staff lì, hanno detto, ecco, alzi la mano chi vuole fondare una chiesa lì. E uno ha detto, io, ci metto io. E loro erano una persona molto intelligente, bravo, equipaggiato. Così un certo Scott ha detto, questo Scott avrebbe fondato la chiesa lì. Andato lì in quella zona, poi hanno detto alla congregazione principale, ha detto, chi vuole venire con Scott a fondare questa chiesa? Un 100, 120, 130 persone. C'è più di 20 anni, 23 anni, quell'età, hanno deciso insieme di andare con Scott a aiutare a fondare questa chiesa in quella zona. Quella chiesa non esiste più. Aveva un grande successo all'inizio. Era come quel seme che cade nella parte rocciosa perché c'è germoglio e poi non c'è più. Ora usiamo quella esperienza per tanti gli sbagli che si possono fare nel fondare una chiesa. Non ci sono problemi con Scott o i 130 che si sono uniti a lui, ma c'erano dei problemi. Il primo, la chiesa non aveva abbastanza fondi, così non c'era la possibilità che Scott potesse vivere lì in zona, doveva vivere al di fuori. Così quella cosa incarnazionale, i rapporti, quando tu vivi, fai la spesa nella stessa zona, non si verificavano, non c'era una cosa dove qualcuno camminava e aveva un ministero lì con le persone. Questo era uno sbaglio. E quel nucleo, 130 persone di giovani, nessuno di loro era capace di vivere in quella zona, perché un appartamentino costa 5.000 dollari al mese in affitto. E uno che guadagna 5 volte quello in un anno non può vivere lì. Ora, è un posto bello per stare lì, per andare ai club, caffè, stare lì, ristoranti, eccetera, eccetera. Ma non potevano vivere lì. Non erano dentro la comunità. Per cui cosa è successo? E dato che non erano là dentro, non erano della comunità. Per cui le loro sensibilità, facendo l'adorazione e altre cose, rispecchiavano i propri valori. Non i valori o le narrative culturali del villaggio dove erano. Così hanno creato un modo di adorare, programma. Per me, che della mia età, che per me era stata un'ordinazione straordinaria, però non è appropriata per quel punto, il villaggio, come si chiama questo posto. Terzo sbaglio, non erano nella comunità, o della comunità, non potevano essere a favore della comunità, non comprendevano la comunità, non sapevano quali fossero i bisogni della comunità, anche se hanno creato per i senza tetto, eccetera, eccetera, ministeri, ma non c'era risonanza nella comunità. 7 anni. Una persona si è convertita da quella zona. Tante persone si sono convertite tramite quella chiesa, ma non di quel posto. Una chiesa buona. C'erano 500 persone prima che c'era una sorta di declino graduale. Ma dato che non hanno mai raggiunto quella comunità, solo se via via che altre chiese venivano fondate nelle città, cioè una persona andava alla chiesa più vicino a dove abitava, così era lì, quella chiesa lì. Però dato che era nella comunità non solo in un senso, ma non era della comunità, per cui non era a favore, per cui c'è stato di avere un impatto missionale per quella comunità. Questo non sbaglio, in un senso, voglio dire, non è stata una tragedia, anche se era una chiesa ortodossa, buona dottrina, cioè eccellente in tanti modi, niente scelte che ha fatto, però non era appropriata per la comunità. Per cui queste tre cose sono importanti, di, in e a favore di, perché una chiesa essere efficace in un posto in cui esiste. Ora faccio un salto qui. Geremia 29. Forse questo è un passo che non è tanto contenitivo. Geremia 29, abbiamo un'illustrazione. Lo dico in questo modo, forse abbiamo degli accenni, indizi che ci aiutino oggi a capire come vivere in una comunità, nel modo missionale, in relazione missionale. Sicuro che ricordate, Giuda è stato portato in cattività in Babilonia, stando lì ci sono falsi profeti che dicono più o meno, il Signore vi riporterà subito a Gerusalemme, cioè ritornerete a breve. Per cui lui manda una lettera tramite Geremia al popolo che vivono lì con delle istruzioni per come devono vivere lì. Vi dico, c'era un video la prima serata, forse da Porte Aperte, c'era un commento in quel video che ho reagito in modo negativo a quel commento. La domanda era questa: vivresti in modo diverso se sapevi che Gesù tornava durante questa settimana? Credo che la domanda che dovevamo avere, la risposta, che non dovremmo vivere in modo diverso se lui tornasse 100 anni da ora. Io non sono d'accordo con il modo di dire. Io credo che quello è un modo sbagliato per pensare. In certo senso dovremmo pensare della consapevolezza del ritorno di Cristo in qualsiasi momento imminente. Per cui ci dovrebbe essere una sorta di urgenza di quello che facciamo, però stiamo attenti con quell'idea, perché è facile che lui non tornerà nella nostra generazione, forse nemmeno entro 100 anni, forse 1000, chi può capire? Spero che torni prima, però anzi il Signore forse tarderà la sua venuta. Per cui come dovremmo vivere ora, dato che non sappiamo quando egli tornerà? Credo che abbiamo delle dritte qui in Geremia 29, così vi leggo la lettera. 29:4. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case, abitatele, piantate giardini, mangiatene il frutto, prendete mogli e generate figli e figli. Prendete mogli per i vostri figli e date marito alle vostre figlie, perché facciano figli e figlie. Moltiplicate là dove siete e non diminuite. Cercate anche il bene della città dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, i vostri profeti che sono in mezzo a voi, i vostri indovini, non vi ingannino, non date retta ai sogni che fate, poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome. Io non li ho mandati, dice il Signore, poiché così parla il Signore: quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, i 70, io vi visiterò e manderò affetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare a questo luogo, a Gerusalemme. Infatti io so i pensieri di meglio per voi, dice voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi, io vi esaudirò. Voi mi cercherete, mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò. E poi la lettera va avanti. Voglio parlare su questo brano, un attimo, su questo rapporto di una chiesa tradizionale, questa idea. Le idee di questo brano possono essere riassunte forse in tre dichiarazioni, se volete. La prima: non tornerete a Gerusalemme a breve, per cui voglio che viviate pienamente lì, in Babilonia. Da un altro, in Ezechiele sappiamo anche che gli israeliti vivevano al di fuori di Babilonia, fuori dalle mura della città, lungo un fiume, ma non nella città. E credo che l'implicazione che io voglio è che entriate nella città, non voglio che rimaniate separate come dei monaci separati, voglio che vi abitiate, cioè aprite le valigie, comprate, costruite case, fate giardini, commerciate, voglio che rimaniate e che partecipate nella città, anche se era tra le città più corrotte e potenti sul pianeta in quel momento. Non tornerete a breve, voglio che viviate lì, partecipiate pienamente alla vita di quella città. Seconda cosa, è questo, e credo che questo sia forse stata una cosa scioccante per loro, o una cosa controintuitiva. Lui ha detto, insomma, in sintesi, voglio che amiate quella città. Davvero? I babilonesi, quelli che ci hanno conquistato, pagani, corrotti, disgustoso, contro il Dio vivente, sì. Voglio che amiate quella città. Le parole che usa qui, cercate la pace e la prosperità della città a cui io vi ho portato. Io vi ho messi qui. Sono stato io. Non è il risultato della potenza dei babilonesi. Io ho fatto sì che accadesse. Perché io vi disciplinavo, vi punivo, perché voi vi eravate date le spalle. Così io vi ho portati qui perché voglio che voi cerchiate la pace e il benessere di quella città. Voglio che siate ingaggiati, che vi prendiate cura della città, ogni aspetto. La cosa interessante qui è che mentre fate quello prospererà. E mentre prospererà la città, anche voi avete una prosperità. C'è un beneficio indiretto anche per noi. Però Dio vuole che noi amiamo amato la città. Dirò qualcosa di del genere. La terza cosa, questo viene quando io so i piani che ho per voi, vedete, uno dei miei versetti preferiti, no? Che qualunque cosa succeda, Gian ha parlato di questa sofferenza, io so i piani che ho per voi, non sono per distruzione. Io vi tengo nella palma della mia mano, vi riporterò. Però in quel passo, in quella sezione, egli dice non essere assimilati. Voglio che siate nella città, presenti, però che non siate assorbiti, che non perdiate la vostra fede, perché siete ancora il mio popolo. Così resistete di essere compromessi dalla cultura. So i piani che ho per voi. Voi siete ancora il mio popolo. In questo passo so che l'elemento di testimonianza non è forte qui, farò un commento riguardo questo dopo, però credo che in questo abbiamo una figura, un quadro per cosa vuol dire per il popolo di Dio che vivi in un posto straniero, una cultura che non è nostra e non sarà mai nostra. Tante persone parlano di trasformare città, trasformare culture, queste cose. E io non c'è risonanza nella mia testa con questo. Non credo che sia un linguaggio tanto utile come cristiani. Infatti, sono abbastanza impegnato all'idea che la Chiesa sarà sempre un rimanente, un resto, non saremo mai dominatori. E avete sentito questo un paio di volte quando mi presentavano. Cioè, in un senso, anche se c'era la cristianità, dove tutta l'Europa era cristiana, tutti erano battezzati, no? Nel Medioevo, eccetera, eccetera. Tu eri un cittadino, eri un cristiano, Chiesa di Roma, poi sei diventato luterano, magari, o in Inghilterra, eccetera, eccetera. Tutti erano cristiani, per dire, in modo di dire. Anche al punto più alto della cristianità, a mio avviso, poi si guardi grandi la nostra fede, le analisi, anche Coeve, erano che meno del 30% era credente. Calvino a Ginevra, che era costituita come chiesa posto cristiano, dovevi costrizione essere cristiano, per dire. Anche lui diceva, uno su 100 era un credente consacrato a Cristo, Calvino di Ginevra, questa è la realtà. Per cui la realtà, secondo me, non è, dovremmo trasformare, perché c'è un senso in cui questa non è la nostra casa. Sì, abitiamo qui. So, alcuni di voi sono missionari, capite questo? Cioè non è la vostra casa, però siete impegnati e chiamati a a vivere qui, portare l'evidenza del Vangelo qui, in questa cultura, e per le persone che vivono in questa cultura. Credo che questo sia il quadro che abbiamo qui. Dobbiamo vivere nel mondo come coloro che soggiornano, pellegrini, ma non compromessi. Non siamo turisti, dobbiamo essere radicati, cioè dobbiamo prenderci cura della città in cui viviamo. Dobbiamo vivere qui come se Cristo non tornasse per 100 anni o anche di più. E credo ci sia un'implicazione per questo secondo. E credo che questo sia forse la cosa più radicale dell'istruzione. Dovremmo cercare la prosperità e la pace della città, che io interpretavo come una chiamata a amare la città. Quando parliamo di questo amare la città, in genere non stiamo parlando di generare un affetto per il posto. Però è paradossale. Più ami una città, che significa dimostrare l'amore di Dio a quel posto, via via che fai queste cose, dei passi, facendo le cose giuste, cercare giustizia, alleviare le ingiustizie nella società, cercando di amare i poveri, aiutare senza tetto, comunicare il Vangelo alla gente in quel posto. È una cosa interessante che tu cominci a avere degli affetti per le persone, affezionarti alle persone. Forse sembra strano, ma io amo New York. È un posto arrogante, difficile. Secondo voi Donald Trump sia strano? Lui è un newyorkese normale, sfortunato. Ci sono tanti di noi come Trump a New York City. Cioè, è difficile amare persone come lui, per loro. Però quando cominci a dimostrare l'amore di Dio a questa gente, cominci a innamorarti di New York. E tanti newyorkesi dicono: perché vorrei essere altrove? In tutto il mondo, una chiave importante è di fare una differenza nella città in cui ti trovi. Come si può fare? Di sentirti come io non vorrei trovarmi in un altro posto, mai. Forse no. Lagos è una cosa difficile, per esempio Lagos, per esempio. Un posto difficile, eh? Oppure uno può innamorarsi della città in cui si trova, via via che comincia a dimostrare l'amore di Dio a quella città. Credo che noi dovremmo essere impegnati nel posto in cui ci troviamo e renderci conto che Dio ci ha messi qui, ma non come una sorta di aspettativa scatologica che il posto sarà paradiso, no, questo lato dell'eternità, ma piuttosto come risposta alla grazia di Dio che Egli ha versato nella nostra vita. Infatti c'è un senso in cui la motivazione per qualsiasi cosa, tutto quello che facciamo come credenti, dovrebbe essere la gratitudine. Gratitudine che fa sorgere l'amore. Più sappiamo quello che Dio, ci rendiamo conto di quello che Dio ha fatto per noi in Cristo, più rispondiamo: ok Dio, cosa vuoi che io faccia? E credo che abbiamo qui nelle scritture, in più passi, e dice questo, non questa aspettativa scatologica, ma dal secondo grande comandamento. Primo, ama Dio con tutto il cuore, mente, forza. Lo sapete a memoria di me, meglio di me. E il secondo? Devo aggiungere qui, velocemente. Ama il prossimo come te stesso. Cos'è che Dio vuole che noi facciamo? Sto attento qui. Stiamo attenti. Non è tanto evangelizzare. Vuole che amiamo. Vuole che noi ci muoviamo con amore. Chiaro che una delle cose più belle che uno possa fare per qualcuno nella loro vita di parlare parlare di loro alla persona che può cambiare la loro vita, ma non l'evangelizzazione come obbligo, ma l'evangelizzazione che sorge dall'amore, un'evangelizzazione che viene da un amore che è stato ispirato dalla gratitudine, dalla riconoscenza. Abbiamo due quadri veloci nel libro degli Atti, 2, 4, vi ricordate? Sì, su quel quadro c'è una cosa organica, naturale. E questo, la gente ha avuto questa esperienza straordinaria a conoscere Cristo e naturalmente stanno cioè portano tutti gli altri a vedere, poi condividono gli uni con gli altri, con tutti quanti, sperimentano la comunione fraterna con cose pazzesche. Se volete una chiesa missionale in Italia, create una chiesa che è così intensa per l'amore fraterno, vi amiate così tanto, in cui volete poi raggiungere gli altri con amore. Questo sarà contagioso. Poi la gente sarà disposta ad ascoltare il Vangelo, aprire il proprio cuore al Vangelo. Per cui credo che dovremmo essere impegnati ai posti in cui viviamo. Credo che questo significhi che dovremmo prenderci cura, cioè pensare anche alla giustizia in posti, cioè aiutare gli oppressi, i poveri, i bisognosi. Anche riguardo all'istruzione, dovremmo anche le fogne, sembra una cosa pazzesca, i giardini pubblici, il lavoro, l'economia, l'aspetto politico, il clima politico. Siamo chiamati a essere interessati a tutte queste cose, perché tutto questo deriva dal amare il prossimo come te stesso. Spesso sono in Johannesburg, Sudafrica, una delle città più violente nel mondo. È un posto interessante in tanti modi, città bellissima, gente straordinaria, però se andate fuori dalla porta se ha bisogno di paura, ci sono più lucchetti, più serrature, ci sono recinti, più livelli, perché ci sono tanti punti in Johannesburg, una donna non può camminare una zona per paura di essere stuprata e forse uccisa. Posso raccontarvi tante cose. Uno degli uomini, uno che lavora nel campus universitario lì, la loro casa è stata, qualcuno è entrato più di 160 volte nella loro casa, ladri. C'è un sentimento opprimente in quel clima, devi sempre guardare sopra la spalla, anche quando c'è il semaforo rosso, non sai se qualcuno trova vicino o qualcuno davanti, se ti fanno incastrare e poi ti portano, ti scassano il vetro e con la pistola ti portano via, devi essere in grado di partire. Cosa pazzesca, però quel clima opprimente schiaccia la gente, li porta giù. Così un cristiano lì cosa può fare? Dovrebbe aiutare a aumentare la protezione della polizia, far sì che il governo non sia corrotto, perché la gente possa avere libertà, giustizia, dobbiamo interessarci a tutte queste cose. Una delle cose, credo dovremmo essere interessati anche al cambiamento di cultura, dovremmo cercare di influenzare, non dominare, ma influenzare la cultura, in modo tale che ci siano posti in cui i bambini possano crescere in modo sano e crescere le nostre famiglie. Così una chiesa missionale non solo evangelizza, e questo va bene, però inoltre aiuta la gente a vivere in un mondo come coloro che soggiornano, pellegrini. Voglio completare questo pensiero. Non voglio dire che l'evangelizzazione non va bene, sminuirla. In realtà è che la Chiesa non è missionale se non chiama la gente a avere un rapporto salvifico con Cristo. Il Vangelo deve essere presente. Non credo che sia presente fare soltanto compassione e non spiegare il motivo. Io vedo nel Nuovo Testamento Gesù fa tante cose misericordiose, però spiega sempre il motivo per cui fa tutto. Cioè lui dice: io chiamo la gente ad adorare mio padre, chiamo la gente in quel rapporto. Tante delle chiese che vengono fondate in Nord America, ma anche in Occidente, anche in l'Europa occidentali, si chiamano chiese missionali, spesso adottano una forma attraente, forse sono cool con lo in gamba, così c'hanno l'orecchino, c'hanno il Mac, così predicano dal Mac, c'è una bella band, così c'è un clima, ambiance bello, invitante, accattivante. Però una delle cose che vedo spesso, quello che manca, è il Vangelo sembra nascosto, o non so, annebbiato, qualcosa del genere. Una domanda strana forse da porre, ma forse spiega il cuore della questione. Credo Gian ne parlava alla fine della sua conversazione. Tu credi veramente che il Vangelo può trasformare la vita della gente? Io direi che tanti di noi non ci credono. Crediamo e non crediamo. Vogliamo fare tutte le cose per aiutare la gente a essere impegnate, però non arriviamo a quel punto in cui affrontiamo la gente, li mettiamo davanti a Gesù, Gesù nudo e crudo. Dobbiamo stare attenti che le chiese, che quel messaggio non venga annebbiato. Immagino che le chiese in Italia forse sono differenti. Gesù è morto per i tuoi peccati e forse non relazionano con la narrativa culturale. però non ascoltate noi come dicendo che l'Evangelo non è importante, l'evangelizzazione non è importante, ma l'evangelizzazione spesso è una cosa che deriva dalla comunione. Cosa vuol dire per chiese come oggi in Europa e anche in Italia, mi immagino? Vuol dire almeno tre cose principali. Dobbiamo renderci conto che la cultura che ci circonda è cristiana, non più. E tornare a questo. Negli ultimi 300-400 anni, anche recentemente, gran parte della fondazione di chiese nuove è stata quello che noi chiamiamo, cioè chiese confessionali vengono fondate. Intendo dire questo. Così abbiamo la chiesa di Roma che perde il Vangelo, svia la strada. Così i riformatori cosa fanno? Cioè vogliono recuperare il Vangelo. Non volevano lasciare la chiesa di Roma, la chiesa cattolica. Non mi piace quella parola perché è romana, non è cattolica. Comunque non intendevano lasciare quella chiesa, non volevano avere uno scismo, non volevano cambiare, creare una chiesa a sé, volevano recuperare il Vangelo e tornare, riformare la chiesa affinché continuasse a essere tipo il Nuovo Testamento. Però sono stati cacciati, si può dire così. A volte venivano martirizzati, per carità. Così alla fine sono state create nuove denominazioni, luterane, riformate, menoniti, chiese d'Inghilterra, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ciò che è successo è che via via che queste denominazioni protestanti hanno perso, diciamo, il focus sul Vangelo come centro, o che diventavano non ortodosse, una nuova forma della chiesa veniva sviluppata, più pura. Questo era il movimento anabattistico. Volevano creare una chiesa pura, devota, cristiana, perché guardavano tutte queste persone battezzate, per cui hanno detto no, noi faremo immersione solo adulti, però l'intento loro era di creare una comunità consacrata a Cristo, riguardo una confessione. Ma tutti quei movimenti, anche fino ad oggigiorno, tutti avevano come premessa che c'erano cose che la cultura più ampia era d'accordo con, cioè cose che presupposti in comune con la società, così cerchiamo di creare una chiesa migliore per cui saremo a posto. Un po' tempo recente c'è una sorta di moda, postmodernismo. Faccio un passo indietro. C'era chiese confessionale, poi c'è stato un modernismo fine dell'Ottocento, per cui il Novecento, il XX secolo, poi la chiesa viene sviscerata, sbudellata, cioè così si mette in evidenza, si abbandona l'ineranza delle scritture, il Vangelo viene abbandonato, così non so più chiesa. Così il postmodernismo, per tante persone dicono oh, finalmente c'è una grande speranza. Il postmodernismo ha aperto la porta alla spiritualità, per cui in arco di 20 anni, come dire, hanno creato una nuova forma della chiesa, parlando di rapporti autentici, recuperavano forme storiche della chiesa, volevano un aspetto mistico, di avere un legame con l'antichità. Però tante di quelle forme postmoderne, tante erano ortodosse, ma tante non lo erano, e cominciavano a avere sbagli importanti. Così tante di quelle chiese esistevano, poi sono sparite. Vorrei suggerire che dove tu ti trovi, dove noi ci troviamo in Europa in questo punto, e non è post cristianità, non è solo postmoderna, ma anche popomo, postmoderno. Sai cos'è? Quello è post cristiano. Se volete, neopagano. C'è un senso in cui il mondo oggi in Europa è più come il mondo del primo secolo. E rispetto a qualunque secolo tra quel momento e ora, siamo tornati al momento in tanti posti in Europa dove la cristianità non è conosciuta, dove persone, non è una barzelletta, entrano in Berlino Est, c'è un luogo specifico, comincio a parlare della gente lì, così. Tante persone dicevano, cosa fate qui? Siamo qui per iniziare una chiesa. Una chiesa? Non avevano una definizione per la chiesa. c'era un edificio in quella comunità dove si sono chiamati pastori, non sapevamo cosa fossero pastori. Tante di quelle persone non avevano conosciuto un cristiano, lasciamo perdere un pastore. Forse pensavano a un pecoraio, no? Così hanno detto, è un po' tipo un prete. Ah, quello abbiamo capito. Però questi venivano da una cultura che non avevano conoscenza di Cristo, del Vangelo. Poi parli di Abramo, pensavo che fosse Abraham Lincoln. I racconti biblici non sapevano della tana del leone e Daniele. Non tornava. La croce di che cosa parla? Non lo so, ci sono delle statue un po' strane con uno sanguinante. Non avevano un punto di riferimento storico per quello. Questo, o l'Europa sta qui o sta vivendo così. Se è così, cioè per cui questo vuol dire in un certo senso dobbiamo ritornare a interagire con la cultura in cui l'Apostolo Paolo interagiva con la cultura. Per cui quando va ad Atene, Atti 17, vi ricordate? Non può argomentare dalle scritture. L'aveva appena fatto a Filippi, il fiume dove ci sono le donne e i timorati di Dio, e lui parlava delle scritture ebraiche per portarle a Cristo. Ora sta ad Atene, per loro la Bibbia, l'Antico Testamento non riguardava nulla, per cui è inutile che lui dicesse la Bibbia dice. Suggerisco che oggi c'è meno valore in Europa, anche qui si dice la Bibbia dice. Ovviamente dobbiamo portare la gente alla parola, però lui entra nel narrativo culturale e parla del Dio sconosciuto, a parlare del Dio che c'è veramente, e Gesù è il Dio. Dobbiamo iniziare a fare questo tipo di cose, vivere e agire come se la gente non capisse il cristianesimo, come se non capisse o condividesse i presupposti nostri. Un po' è cambiata, non c'è più una cosa dove la gente va in chiesa così. Cioè, come in Babilonia la gente non andava in sinagoga. Un'altra cosa che dico. Pensiamo, tanti storici pensano ora, che la sinagoga, l'idea della sinagoga, è stata creata durante la cattività babilonese. Qual era il modo per mantenere la purità, purezza, continuare a credere? Hanno creato le sinagoghe, che è semplicemente un raduno insieme. Quello, ciò che vuol dire anche la chiesa, ecclesia, se chiamati insieme, fuori da, sono chiese, sono raduni di credenti. Ma noi effettivamente, in realtà, noi abbiamo copiato la sinagoga, abbiamo fatto così. Questo è lo strumento che Dio ha usato per chiamare la gente in un rapporto salvifico con Cristo. Potete immaginarvi se noi mettessimo una sinagoga ebraica in Babilonia e andiamo in sinagoga e c'è un bel complesso musicale, volete venire? Non capisco il giudaismo, è una religione che non mi piace nemmeno, siete schiavi, ma che vi dite? Questo è un po' come in Europa, quando chiedete alle persone di venire in chiesa risponderebbero tanti perché? Se vengono poi, strano, abbiamo visto questo negli ultimi 10 anni. Quando qualcuno viene in chiesa e si trova bene, non ha intenzione quella persona di tornare di nuovo. Mi sono trovato bene, ho fatto una volta, mi basta. Non c'è una comprensione di cosa sia chiesa, Cristo, eccetera. Dobbiamo avere un'altra postura, un altro atteggiamento verso la nostra cultura. C'è un umore contro il cristianesimo qui in Europa oggigiorno. Uno che forse lavora con l'Alleanza Evangelica Europea a Bruxelles, lui è un ambasciatore cristiano all'ONU, camerunense, molto intelligente. Lui spesso viene invitato a parlare in questo posto, government, aziende. Lui stava in Svezia e lui parlava a favore del cristianesimo. Forse sembra una cosa strana. In Svezia, dove sta, questo mi ha detto questo lui, dove Svezia si trova, prima la chiesa era ritenuta buona, come una cosa buona, erano luterani, erano luterani come nazione, poi negli anni, a metà del secolo scorso, era tollerata la chiesa, le chiese fanno cose buone, aiutano gli anziani, aiutano i poveri, eccetera, eccetera, Ma sai la situazione ora in Svezia? La Chiesa è vista come il nemico. È il cuore del razzismo, il cuore della disunità sociale, sono contro l'omosessuale, sono contro questo, contro quello. La Chiesa viene vista lì, e non credo che sia proprio così, però vista così, la Chiesa è vista come una cosa negativa. Un altro video abbiamo visto, Corea del Nord, dove la Chiesa è il nemico dello Stato, così come anche in Svezia. Non proprio come Corea del Nord, quel pazzo dittatore, per carità, però è simile. La Chiesa è vista così, non è una cosa buona, è vista come una cosa negativa nella società. E questo sta succedendo negli Stati Uniti velocissimamente, in 3 anni, come le cose sono cambiate negli Stati Uniti. Se uno dice, se tu credi che l'omosessualità sia un modo di vivere non voluto dalla Bibbia, tu sei ritenuto uno che odia, e c'è un disegno di legge, puoi essere portato in tribunale. Le Chiese stesse stanno ammettendo queste cose. Cerco di concludere, finisco i miei ultimi 2 punti. Dove dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Primo, credo che dobbiamo pensare, ripensare le nostre chiese, crearle, ridisegnarle, affinché quello che facciamo torni a quelli che sono fuori. Così dobbiamo evitare un linguaggio tribale, cioè gergo che comprendiamo solo noi. Dobbiamo stare attenti a non dire noi e loro, cioè pensando che la gente pensi, capisca quello che stiamo dicendo. Stiamo attenti nella nostra comunicazione. Una chiesa missionale evita di parlare come se i non credenti non ci fossero. Noi diciamo stesso, quando predicate, quando annunciate, quando pregate, è utile immaginare che c'è un femminista radicale lì, un omosessuale arrabbiato lì, una lesbica amorosa, un ateo ebreo, uno scettico, uno che investe a Wall Street. Se tu ti immagini tutte le persone di quel tipo durante gli annunci, durante la predica, cioè stanno analizzando ogni parola, parleresti in un altro modo, cioè ti spiegheresti in un altro modo, spiegheresti in un altro modo e saresti più comprensibile parte degli altri. Secondo, dobbiamo capire, essere solidali con le narrative culturali della società. Siamo parlati di questo ieri, dobbiamo comprendere quello che importa al cuore della gente, poi cercare di capire come collegare questo, come risponde il Vangelo a quella narrativa. Poi terzo, dobbiamo insegnare teologicamente le persone, istruirli per leggere la Bibbia, pregare e testimoniare, ma anche prepararli per gli altri 6 giorni della settimana. Cosa vuol dire? Di essere un giornalista credente. Una volta uno che ha chiesto a Tim Keller, questo pastore di New York, si parlava di questo, Tim Keller, uno che gli ha chiesto dopo il messaggio, Tim ha detto, il Vangelo dovrebbe influenzare il lavoro che tu fai. Così ha chiesto a Tim, voglio capire cosa vuol dire, non capisco. Cosa vuol dire, perché il Vangelo sia applicabile a quello che faccio? Cosa fai? Sono un editore per la parte finanza del giornale. So quello che fai, so quello è il tuo lavoro, e questa è una cosa importante. Voglio sapere cosa fai davvero. E quello è una questione differente, ha detto. Quello che faccio, io raccolgo gli altri 7 editori di questa cosa, New York Times, questi giornali famosi, cioè tutti questi giornali negli Stati Uniti. Questi giornali fanno così, c'è un direttore responsabile e determiniamo di cosa parlerà il mondo quel giorno. Cioè, come dovrebbe impattare questo il Vangelo? Perché la realtà, quello di cui il mondo parla, forse il mondo interverrà su quello. Se qualcosa viene ignorato, nessuno ne parla, nessuno ci fa nulla. Per cui, come potrebbe impattare il Vangelo? Ti ha risposto questo? Non lo so. Come potrebbe impattare il Vangelo? Ti ha detto, non lo so. La sua risposta era, non so abbastanza di giornalismo per essere in grado di aiutarti, però questo so, conosco la Bibbia, so, conosco la teologia. Quello sarebbe interessante, è di mettere insieme 4 giornalisti e voi cominciate a parlare di quelle cose di cui parlate, e io sarei ambizioso a essere lì e parlare con voi. però io non conosco il vostro mondo, per cui farei parte, dovremmo cercare di capire come aiutare la gente a vivere in modo intelligente con un orientamento del Vangelo. Non vuol dire avere una Bibbia su scrivania così qualcuno dica: ah, questo è un credente, così puoi testimoniare. Questo va bene se è possibile, spesso a New York non funziona, nelle grandi città. Terza cosa, quarta questione, dobbiamo creare una comunità cristiana o una tipo che va a conto corrente, conto culturale, riguardo alle tre cose importanti: il sesso, i soldi e il potere. Dobbiamo vivere vite che sono differenti in modo qualitativo e sessualmente. Secondo, dobbiamo essere radicalmente generosi con i nostri soldi e dobbiamo amministrare bene, di dare a cose che hanno importanza. Dobbiamo tenerci tutti i nostri soldi per essere contenti di essere più e più ricchi. Terzo, dobbiamo usare il nostro potere, influenza, non solo per noi, per farci grandi, ma per aiutare quelle che sono ingiuste, per cambiare la nostra cultura a favore della giustizia. Si può vedere tante altre cose. Un'ultima cosa, un altro aspetto è che dovremmo dimostrare l'amore di Dio alla comunità che ci circonda. Se vogliamo avere una postura, un approccio missionale, dobbiamo cercare di capire come possiamo dimostrare l'amore di Dio a quelli che ci circondano. Due motivi per cui dico questo e poi finisco. Tanti anni fa ho fondato una chiesa in una piccola comunità a New York, molto benestante questo posto, molto molto benestante. C'era un gruppo di persone che abitavano lì, erano i servitori delle persone benestanti, cioè giardinieri, domestiche, capite, l'au pair, eccetera, eccetera. Tanti erano sfruttati da quelli che facevano pagare tanto, c'erano 20 persone magari a vivere in uno solo appartamento, c'erano persone immigranti clandestini dall'El Salvador, per esempio, venivano sfruttati, non avevano abbastanza nemmeno per mangiare e stavano lì con banchetti che facevano i camerieri. Uno che era convertito per mezzo del suo ministero, e io non sapevo che loro ci fossero, lui ha detto: dovremmo nutrire la gente, c'era formaggio, riso, altre cose, però no, non latte fresco, verdura, carne, eccetera eccetera. Così ho detto: Howard, se tu vuoi crearlo io sosterrò al pieno. Così questa piccola chiesa, abbiamo cominciato a distribuire cibo ogni settimana, una volta, una settimana al mese, non mi ricordo più, e distribuivamo il cibo. Non testimoniavano alle persone, ma sapevano che era una chiesa, però cercavamo di venire incontro ai loro bisogni. Forse abbiamo messo un opuscolo in ogni busta, però cercavamo di venire incontro ai loro bisogni. L'ironia era duplice. Prima cosa, 5 degli uomini che erano collegati a donne che erano impiegate in quella chiesa, cioè gli uomini, cioè, si sono convertiti, che vedevano una gioia così grande aiutando le persone, c'erano con credenti veri, così venivano in chiesa a sentire il Vangelo e si sono convertiti. Tante persone che hanno ricevuto il cibo poi venivano convertiti. Però è una storia illustrativa. Cioè, questa chiesa, abbiamo comprato una chiesa metodista in fondo a una valle, e lì c'è la collina, sopra la collina c'è la grande chiesa cattolica San Domenico, 10.000 membri, non so, tantissime persone. Una persona molto benestante, tutti erano benestanti. Sabaro era una persona, un italiano, a quanto pare, un bravo italiano cattolico. Lui era una party, cocktail, parlava con il suo amico, uno dei nostri anziani, era lì per caso, schiena a schiena. Sabaro dice a quest'altro, e dice: conoscete quella piccola chiesa in fondo alla valle, alla collina? Dice: no, non ne sono sicuro. Sì, se c'è gente lì. Ma hai sentito quello che fanno? No, cosa fanno? Ti rendi conto che loro stanno sfamando le persone che non hanno cibo nella nostra comunità? Regalano cibo? No, non lo sapevo. Così Sabaro, membro di quella chiesa cattolica, lui ha detto: se mai tornassi in chiesa, io andrei a quella chiesa lì. Perché a quella chiesa? Perché quello che dovrebbe fare una chiesa, prendersi cura della gente. Quel racconto è attinente perché, in sintesi, Cioè, quando noi aiutiamo le persone ai bisogni con amore, noi creiamo un'apologetica per il Vangelo, perché ciò che facciamo è stiamo testimoniando a quello che stiamo dicendo. Ovviamente non possiamo non dire, per un'Africa occidentale uno stomaco vuoto non ha orecchie, però qualcuno prima bisogna affrontare il bisogno fisico, poi porta il Vangelo. Se vogliamo avere un rapporto missionale con la nostra cultura, dobbiamo essere in di e a favore della cultura, dobbiamo essere profondamente radicati, dobbiamo usare l'amore di Dio in quella comunità, dobbiamo dare voce al Vangelo che cambierà davvero le loro vite.